Ah, rimettersi in forma, il sacro graal delle mamme. Ogni volta che mi guardo allo specchio, mi convinco che sia arrivato il momento. Poi guardo l'orologio e sono già in ritardo per portare figlio e figlia a danza, calcio, catechismo, pianeta Marte. Perché si sa, il primo nemico della forma fisica di una mamma non è la pigrizia, è la logistica. Ok, lunedì inizio, palestra alle 8:15, appena lanciati i ragazzi dal finestrino dell'auto a scuola. Poi suona la sveglia, tuo figlio non trova il libro di matematica, il gatto ha vomitato sulla colazione, tua figlia non riesce a farsi ricci e puff, la palestra praticamente l'hai già fatta correndo da una parte all'altra quantomeno. Ma non demordi, no, ci riprovi il giorno dopo. È solo che è martedì e martedì c'è corso di musica, il dentista e quella riunione di lavoro che stranamente cade sempre quando avevi programmato la tua unica ora libera. Però certo non è solo la mancanza di tempo il problema, è anche il cibo. Perché diciamocelo, ma come fai a seguire una dieta quando tuo figlio ti sventola sotto il naso le patatine fritte e la pizza ai quattro formaggi? O quando dopo una giornata folle ti concedi giusto un goccino di vino in un bicchiere da mezzo litro? O quando ti dicono mamma ho fatto i biscotti solo per te, tu mamma eroica che fai? Li mangi, perché l'amore passa anche per i carboidrati, no? Lo sappiamo tutte. E poi c'è quella fantastica idea, mi metto a correre. Ah, la corsa, tutte ci siamo cascate almeno una volta nella vita. Il problema però non è iniziare, no, il problema è tutto quello che succede prima di uscire di casa, quando finalmente infili le scarpe da ginnastica, tuo figlio decide che ha un'improvvisa urgente necessità di una cosa qualunque, aiuto con i compiti, la merenda o semplicemente la tua attenzione totale e immediata, e così addio corsa. Ma alla fine lo sappiamo tutte, non è solo una questione di tempo, di carboidrati, è che siamo mamme e il nostro allenamento lo facciamo già ogni giorno. Solleviamo pesi, passeggini, zaini, borse, corriamo maratone da una stanza all'altra, dalla scuola al supermercato, facciamo flessioni per raccogliere qualsiasi cosa nostro figlio sparga sul pavimento e yoga zen per non perdere la pazienza. Altro che palestra, noi siamo atlete del quotidiano.
Ciao, siamo Giada Pari
e Giuliana Carosi, due mamme, due professioniste,
ma soprattutto due esseri umani che hanno semplicemente compreso
che c'è una vita oltre la mamma.
Ci siamo! Siamo tornate, incredibile ma vero, poteva non succedere oggi e invece siamo qui. Ciao Giuliana Carosi! Ovviamente sei mutata, Giuliana.
Sì, ben comincio a metà dell'opera, a proposito di maratone, dicevo.
Esatto, di maratone perché Giuliana oggi è in trasferta, sei a Milano, eri sul tram fino a 5 minuti fa, quindi abbiamo apprezzato il fatto che tu sia riuscita, se non altro, a trovare un microfono per parlare.
Beh, sarebbe stato il primo podcast itinerante della storia. Devo dire la verità, non mi sarebbe dispiaciuta come idea, magari farla un pochino più organizzata, ma va bene. Ci siamo. Beh, nel monologo la mia vita in quasi 2 minuti, non so che cosa ne pensi tu Giada, ma insomma.
Ma è assolutamente la nostra vita da mamme in fuga e che ci troviamo in fuga anche quando appunto dobbiamo affrontare questo grande amico, nemico, intruso, il corpo post gravidanze, negli anni dopo le gravidanze, perché non è solo il post immediato, cioè è tutto quello che consegue, no? Aver avuto un figlio, due figli, tre figlie, chi più ne ha più ne metta.
Allora, la letteratura scientifica, perché poi tu sai che io sono un po' fissata con queste cose, gli studi, la scienza, le fonti verificate.
Senti, è lo studio del Massachusetts o è uno studio serio?
No, però genericamente la letteratura scientifica, adesso non stare troppo approfondita, la letteratura scientifica, ci facciamo andare bene, la letteratura scientifica ci dice, non ci dice ovviamente quando iniziare a perdere peso, però ci dice che non bisogna avere fretta e che occorre ovviamente il tempo fisiologico, quindi con molta calma, a distanza magari di un annetto dall'evento nascita, quindi iniziare a perdere tra i mezzo chilo, il chiletto a settimana. Io ho aspettato 14 anni, dice che è arrivato il momento.
Potrebbe essere arrivato il momento, però al di là della letteratura scientifica, che con tutto rispetto alla letteratura scientifica, quello che io ho capito e che sono arrivata ad accettare dopo la seconda gravidanza è che il corpo cambia, ma il cambiamento non è necessariamente una cosa negativa. Quindi oggi mi sento particolarmente zen nel dire che quando veramente accettiamo il cambiamento, ci vorrebbe forse una musichina sotto, non mi guardare così, Quando accettiamo il cambiamento, veramente succede qualcosa. Ho passato l'ultimo anno e mezzo della mia vita a inveire contro il mio corpo. Avevo preso tantissimi chili, ne avevo buttati giù pochissimi dopo la seconda gravidanza. Non mi ritrovavo più in nessun tipo di vestito che avessi prima. Mi guardavo allo specchio e non mi riconoscevo. Poi a un certo punto ho accettato il fatto che qualcuno mi facesse le foto. Ho accettato il fatto di riguardarmi in quelle foto e vedermi orribile. E solo dopo aver accettato questo ho iniziato a dimagrire. Giuro.
Bene, no, perché no, io nel frattempo segnavo, perché io invece a distanza di 13 anni e mezzo ancora, come dire, ero più magra quando allattavo, per cui evidentemente ci deve essere qualcosa che non va. Dicono che si possa iniziare a fare un po' di palestra, un po' di movimento fisico, però quale movimento fisico? Perché poi quando si allatta non è che si possa iniziare a fare lì il crunch, le cose, le flessioni, eccetera, eccetera. C'è chi parla di ginnastica ipopressiva, che non fa male, quindi una serie di esercizi più che altro di posture che aiutano l'addome a rinforzarsi sempre, lo diciamo però già da sotto il controllo di persone, specializzate. Però poi invece per chi, che ne so, le mamme abituate ad andare in palestra, abituate a fare da sole, questo fai da te. Tu hai fatto da te, Giada?
Io no, assolutamente. Assolutamente no, al di là del fatto che sono stata anche molto ottimista durante l'ultima gravidanza, pensando, ok, prendo un corso che seguirò e mi farò seguire da un personal trainer ogni mese. In realtà il mio ottimismo ha superato di gran lunga la realtà, perché fondamentalmente quando hai un figlio che non ti fa dormire, quando devi lavorare, quando hai un altro bambino che comunque ha bisogno di continuare la sua vita regolare, il tempo veramente per te è poco. Ho sbagliato? Probabilmente sì, ma ho fatto del mio meglio, quello che potevo fare in quelle circostanze. Però accettiamola questa cosa qui, cioè tutto è transitorio. Quello che io vorrei dire magari alle mamme che ci ascoltano e che sono in questa fase un po' di down, no? Anche emotivo, è tutto passa, tutto scorre.
Come sei zen.
Madonna, oggi sono troppo zen.
Non ti riconosco più. Invece il mio approccio, perché poi ho provato anch'io, mi scarico il corso online, il tappetino, che poi io avevo comprato il tappetino ovviamente col colore fucsia abbinato al colore dei pesetti, perché non sia mai che uno sa un qualcosa che possa essere ok. E avevo scelto un corso con questa personal trailer che sembra
trainer
che sembrava uscita ovviamente da Photoshop, cioè la personificazione del Photoshop, quindi ovviamente poi non ho detto vabbè, ok, lasciamo stare, nel senso che mi è presa proprio in quel momento, mi è presa la depressione post-partum, perché dicevo no, vabbè, io veramente, io vorrei fare un appello alle personal trainer: siate meno trainer, siate meno perché veramente, cioè a volte siete troppo, una non ci si riconosce, poi cade veramente in depressione, no?
Oggi noi abbiamo una chicca, secondo me, davvero wow. Peraltro ho conosciuto questa personal trainer grazie a te, Giuliana Carosi, che... quante cose sai, quanto abbiamo da imparare da Giuliana Carosi.
Cose evidenti, sì.
Ma a proposito di focalizzarsi sul mercato giusto, sulla nicchia giusta, la personal trainer, trainer delle mamme, Benedetta Mazzi, io l'ho conosciuta perché l'abbiamo voluta in questa puntata per raccontarci la parte umana degli allenamenti post gravidanza, perché poi rimaniamo in contatto con noi stesse e con la nostra umanità, cioè siamo mamme.
No, io rimango in contatto con lei invece, perché adesso ci metto proprio di punta. Lei, tra l'altro, io sono mamma da 13 anni e mezzo, cioè tra un po' divento nonna, quindi insomma magari non lo so, non è più il caso. Però comunque lei ha un progetto molto 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 carino, che se lo avessi conosciuto 13 anni fa, magari ecco quel mezzo chilo invece di stare ancora con i rigatoni della prima comunione. Però lei ha un progetto molto carino che si chiama Maternfit Project. Veramente seguitelo, andate anche sul suo sito, perché lei è vera, oltre ad essere molto molto bella in forma, è veramente molto molto brava e vi accompagna passo passo, ma soprattutto, come diceva Giada, ha una, insomma, delle chicche molto interessanti che possiamo ascoltare insieme.
Lo sapevi che il consiglio in pillole dell'esperta?
Spesso vengono tante mamme e mi dicono: io ho fatto mesi e mesi di crunch, plank o leg raises, ho fatto funzionale, mi sono messa a correre dalla mattina alla sera, mi sono messa a dieta ferrea, eppure la pancia rimane lì. Allora ragazze, potrebbe esserci un problema di diastasi addominale, ovviamente va diagnosticata, va fatta un'ecografia e va poi consultato uno specialista, un chirurgo plastico, e poi dei fisioterapisti, dei trainer specializzati nel postpartum e in diastasi addominale. Gli addominali classici non è vero che fanno ritornare la pancia piatta come era prima, perché in caso di diastasi addominale gli addominali classici tipo crunch, tipo i plank sono iperpressivi e quindi vanno a creare una pressione interna e vanno a separare ulteriormente i retti dell'addome fra di loro quando già c'è una separazione in atto. Quindi non c'è un via libera subito dopo il parto per fare 200.000 crunch o 200.000 plank, anzi sarebbe bene subito dopo il parto, per rinforzare tutto il core compreso il pavimento pelvico, mettersi a fare degli esercizi specifici che escludano possibilmente tutti questi addominali che invece noi solitamente conosciamo perché ce li danno in palestra, perché li facevamo prima della gravidanza. Però in realtà quella pancetta non è indice di un qualcosa di sbagliato, è semplicemente indice del fatto che si sta facendo un allenamento non mirato e che potrebbe in realtà andare a causare magari ulteriori danni a un problema già preesistente. Mi raccomando, evitiamo di sollecitare il nostro pavimento pelvico con corsa e con salti, evitiamo di fare un allenamento che non sia adeguato alle nostre possibilità e alla nostra condizione fisica, e se vi rimane la pancetta fate sempre valutazione per la diastasi addominale. Ma tornare in forma e lavorare in maniera specifica sugli addominali si può.
Ma gli addominali esattamente dov'è che sono collocati, Giuliana? Forse, ecco, a me manca questo passaggio, capisci? È tutto lì secondo me, perché quando uno inizia a capire che esistono, allora può lavorarci.
Gli addominali sono dappertutto, vivono insieme a noi, cioè anch'io dopo aver conosciuto Benedetta ho scoperto degli addominali che pensavo non esistessero in natura, obliqui, traversi, dritti, storti, destra, sinistra, alto, basso, centro, cioè sono veramente un mondo da scoprire. Però vedi, interessante questa cosa, insomma tutte queste informazioni che ci dà Benedetta sono veramente utili. Anch'io ho provato, ovviamente, no? Io avrò sicuramente la diastasi dopo aver partorito, sicuro.
Mi è quasi venuto in mente anche a me, potrei aver la diastasi a questo.
Non avevo dubbi, guarda.
Ho quasi in fondo ho detto: ma sì, ma forse è tutta questione di diastasi, invece no. Beh,
lo sai?
Lo sai, chi lo sa? Ma
sei sicura? Nel senso, ti sei fatta visitare? Infatti, io l'ho fatta la visita, io sono andata per esclusione, ovviamente.
No, dovrei fare, in effetti, dovrei fare questa valutazione che non ho fatto, perché ho pensato, ecco. ma vuoi che abbia una diastasi? Ma sia mai che invece può succedere, quindi rimanga questa pancia per questo motivo. L'importanza, secondo me, della specializzazione, no? Delle varie figure alle quali possiamo appoggiarci, perché come in tante cose uno ha un'opinione e il collega ne ha un'altra, però quando andiamo veramente, secondo me, nella nicchia, nel campo di competenza di un esperto, allora io penso che ci si possa davvero affidare. Per esempio, un'altra grande, a mio avviso, leggenda metropolitana, poi non a mio avviso, nel senso che l'ho sperimentato su di me, ma poi ho avuto conferma anche da specialisti, che durante l'allattamento si crede che durante l'allattamento non si possa dimagrire o non si dimagrisca. Io non perdo peso perché sto allattando. Per me questa è una grandissima cavolata, o almeno su di me non è stato così, su tante persone che conosco non è stato così, e seguendo i consigli di un nutrizionista dal quale mi sono poi appoggiata, assolutamente ha sostenuto questa tesi.
L'importante è mangiare bene, come al solito, insomma, ecco, al di là poi delle accortezze delle quali ci parlava anche anche Benedetta, io ripeto, sono una di quelle che quando allattava era più magra di adesso, quindi non faccio testo, però
esatto.
Comunque al di là insomma delle specificità di ciascuno, io immagino che allattando, seguendo un'alimentazione di un certo tipo e seguendo magari degli esercizi controllati da personal trainer, ma anche in palestra con una scheda fatta ad hoc, io penso che insomma, certo i 15 kg in 3 giorni no, però credo che un minimo si possa fare purché ci sia la volontà, al netto ovviamente di problematiche, di patologie. Che
chiaro,
poi, insomma,
ma tendenzialmente diciamo a rigor di logica allattando si consumano anche più calorie, più energia nell'allattamento, quindi se si mangia in maniera corretta, chiaramente senza mangiare il triplo, ma in maniera corretta, bruci più calorie, per me mi sembra abbastanza logico che poi la conseguenza sia quella. Però insomma abbiamo anche chiaramente il parere di Benedetta che può anche in questo caso aiutarci.
Allora c'è questa credenza più o meno popolare che dice che durante l'allattamento non si riesca a dimagrire. Allora, io ho tantissime mamme che vengono da me e mi dicono: dopo il parto non riesco a tornare in forma, anche e soprattutto a causa dell'allattamento. Questo tendenzialmente in realtà è un po' una credenza popolare. In realtà, a livello scientifico, pare sia dimostrato proprio da alcuni studi che l'allattamento in realtà aiuta lo smaltimento dei chili di troppo, quindi quelli presi con la gravidanza, durante la gravidanza, e che quindi favorisce il processo di dimagrimento. Però diciamo che questa credenza è davvero diffusissima fra le mamme.
Quindi cerchiamo magari di toglierci dalla testa questo luogo comune.
Mi viene detto sempre no, perché io ho partorito, ho preso tutti i chili, qualcuno l'ho anche tolto, non riesco a scendere ulteriormente e quindi praticamente tornare in forma dopo il parto è pressoché impossibile. Oppure non tornerò mai al corpo che avevo prima, non riesco a togliere i chili di troppo per questo o quest'altro motivo, oppure vado in palestra, mi ammazzo di addominali, ma la pancetta rimane.
Come dire, mi conosce Benedetta. Mi conosce bene Benedetta. No, vabbè, che poi ragazzi, veramente la storia del non mangio niente ma ingrasso, insomma, è qualcosa che non esiste in natura, ripeto, al di là di problemi specifici che poi si possano avere, c'è scienza, o mangi di meno o ti muovi di più.
Guarda,
per cui,
sai che le nonne hanno sempre la verità in bocca. Mia nonna mi ha sempre detto: per dimagrire bisogna chiudere la bocca. E fondamentalmente funziona così, cioè quando si mangia meno è chiaro che, ripetiamo sempre nella chiaramente regolarità della cosa, no? Senza andare poi all'eccesso, è ovvio, però fondamentalmente funziona così, che spesso cosa succede poi? Quando ci troviamo in quei momenti dopo una gravidanza in cui dormiamo di meno, perché nella maggior parte dei casi è così, ci fanno dormire poco i neonati, scambiamo spesso la stanchezza per la fame, oppure ci svegliamo di notte nervose perché vorremmo dormire e la prima cosa che facciamo è andare in frigo e vedere che cosa c'è, aprire la dispensa e mangiare della cioccolata.
Io che detesto la Nutella mi facevo delle sleppe di pane con la Nutella, ma così, perché ero stanca e immaginavo, dico no vabbè adesso mi riprendo, ma neanche proprio per niente, l'unica cosa che riprendevo ovviamente erano chili su chili. Tra l'altro già da stanno arrivando dei messaggi molto, molto simpatici su alcune strategie, insomma, ma poi ne parleremo nel confessionale che alcune nostre amiche mettono in atto per non ingrassare. Devo dire che ce n'è uno che mi piace parecchio, voglio provare a farlo questa sera per le settimane a venire, chissà, magari funziona. Però ecco, se io tornassi indietro, sicuramente, come dire, mi farei, cioè farei proprio una strategia d'attacco, il nutrizionista, perché non personal trainer, personal trainer, comunque un minimo, insomma, un po' di palestra, un po' di movimento, ma io mi farei aiutare anche da uno psicologo. Adesso tu riderai.
No, non rido.
Invece io, vabbè, sono convinta che la maggior parte delle diete falliscano, adesso al di là dell'essere madri o meno, la maggior parte delle diete falliscono per una questione di testa.
Assolutamente, ma è la testa che comanda, anzi secondo me in quei casi lì è proprio più corretto farsi seguire da uno psicologo o da un coach, vogliamo un mental coach, qualcuno che ci aiuti a focalizzarci, cioè a capire veramente qual è l'obiettivo che vogliamo raggiungere e anche come fare a raggiungere quell'obiettivo. Io ho compreso questa grande differenza che appunto ha fatto la differenza poi anche da parte mia nel raggiungimento degli obiettivi che mi do e che mi sono data negli ultimi tempi. Cioè la differenza tra scegliere e decidere. Tu, il momento della scelta è il momento in cui tu hai tante opzioni davanti e ragioni sulle opzioni che hai e scegli di optare per una di queste. Il momento della decisione è quando fai un passo reale verso quell'obiettivo lì. Se tu scegli di dimagrire camminando 30 minuti al giorno, lo decidi veramente quando esci di casa con le scarpe ai piedi e cammini.
Sì, allora, te lo scrivo. La filosofa mi lascia veramente, quasi mi atterrisce, però insomma questa cosa delle scarpe da ginnastica, io di solito appena metto le scarpe da ginnastica c'è un cataclisma per cui in corso, io ormai le scarpe da ginnastica me le metto proprio quando sono...
E quelli sono i segni rosso dell'universo però, Giuliana, quelli bisogna ascoltarli, quelli sono i segni dell'universo che vanno ascoltati e quindi l'universo non vuole che tu arrivi a quell'obiettivo lì.
Assolutamente, assolutamente, però ecco, anche in questo caso il solito consiglio, ne abbiamo già parlato anche la volta scorsa, del prendersi cura di sé. A proposito di scienza, lo dice anche questa ginecologa dell'Università di Genova, Rossana Sarli, lei dice, lo leggo perché non me lo ricordo, la depressione postparto ha genesi delle variazioni ormonali, fin qui lo sappiamo, ma dipende anche dal nostro atteggiamento nei confronti delle difficoltà della vita, dalla stanchezza e dalla forma fisica. Quel che è certo, e questo anche sappiamo, è che il neonato assorbe tanto dal benessere della madre, per questo le neomamme consiglio una settimana a casa, quando possibile, per organizzarsi e ritrovare le forze. E qui dico sì, dice questa ginecologa, fatevi aiutare, cosa che io insomma solitamente non faccio perché voglio fare tutto, tutto da sola, e tornate al più presto alle relazioni sociali, parrucchiere, sì, ed estetista inclusi, lasciando il bambino a casa a chi si offre, anche a chi non si offre, sotto tortura non fa niente, senza sensi di colpa. Esatto. Perché la donna bisogna di riprendersi anche psicologicamente, quando uno dice l'importanza della testa.
Assolutamente sì, anzi grazie per aver insomma portato anche questa dichiarazione insomma di una ginecologa, quindi sicuramente una persona molto autorevole in merito, ma la mission poi di Mamme in Fuga è anche questa, è quella di allontanarci dagli stereotipi e allontanarci dalla perfezione di quei corpi che vediamo stampati e postati sui vari social dalle influencer di turno, dalle celebrities di turno, che ci riportano una gravidanza irreale, surreale, non vera. Anzi, quando succede che invece qualche celebrity poi parli della verità, porti a galla la verità, è sempre bello parlarne. Per esempio, Paola Turani, qualche tempo fa, dopo il parto, ha postato una bellissima foto, anzi due foto a confronto, una foto sua prima della gravidanza con un fisico, lo sappiamo, meraviglioso, e la foto sua nella stessa posizione a 3 mesi dal parto, con queste parole che mi piace solo leggere perché per me possono essere veramente di aiuto anche per le mamme che magari ci stanno ascoltando e sono in questa fase. Scrive: l'altro giorno scatto una foto di come sono ora, 3 mesi dopo il parto. Come si sente questa Paola? Più che bene, completa, ancora più felice, anche se il suo corpo è cambiato, anche se ha 5 kg in più e non sa se ritornerà come prima. Non è facile vedere il tuo corpo che cambia durante la gravidanza. Avevo messo su 20 kg, cioè per me 20 kg per una modella come Paola Turani è quasi impensabile, no? E quindi mi sono riconosciuta, ho detto wow, siamo umane entrambe, anche io ho messo su 20 kg. E quindi non è facile guardarti allo specchio nei mesi successivi al parto, ma se pensiamo a come e cosa ha creato per 9 mesi questa incredibile, perfetta macchina, credo sia giusto rispettarla. Chapeau.
Chapeau, finalmente un messaggio, come dire, normalizzante, no? Quindi non l'ostentazione della propria, tra virgolette, fortuna, no? Nell'aver avuto, per carità, un bel fisico e magari avere la possibilità e anche i soldi, diciamolo, insomma, no? Di potersi permettere persone che ti danno una mano, persone che ti aiutano a fare attività fisica e quant'altro. Finalmente qualcuno che dice no, succede anche a me, sono così, quindi magari faccio lo stesso, palestra, diete, sono seguita dal personal trainer e quant'altro, però io ti faccio vedere cosa è successo, come ero, come sono diventata, ma alla fine ti dico che va bene così. E io la trovo una cosa, veramente una cosa bellissima, finalmente.
Esatto, esatto.
Come dirlo, finalmente, finalmente.
Filippo, mamma suona.
Mamma suona.
Allora, è lui. Vorrei anche ringraziare ufficialmente, visto che ancora forse non mi era capitato di farlo, ringraziare Mariangela Calia, che è la voce di questo vocale. Mariangela è una mamma con un bimbo di poco più di un anno, e quindi che segue Mamme in Fuga dal principio, dagli inizi, dall'ideazione, e quindi la ringrazio per questo spezzone di vita quotidiana che mi è sembrato... Wow, perfetto per questo momento.
La salutiamo, grazie Mariangela, ma io ogni volta ho le palpitazioni quando arriva questo Filippo suona, che ormai ho gli incubi la notte, mamma non fa niente, insomma è tutto molto, molto bello, molto interessante, però io ci tengo particolarmente, Giada, voglio leggere questo messaggio perché io da stasera è ufficiale, io da stasera facciamoci un reel, facciamoci quello che vuoi. Io da stasera faccio, come dice la nostra amica Mary, lo leggo perché ovviamente è arrivato poco fa. Allora, la cosa è molto semplice. Scrivi, Giada, prendi.
Sì, prendo nota, leggo anch'io.
Prendi nota anche perché sono un po' in linea con la tua, no? Tu essere un po' filosofa oggi, un po' zen. La cosa è molto semplice. La sera, prima di andare a dormire, devi affermare che sei pronta a perdere chili in più e ripeti questa frase diverse volte. Quindi, invece che parlare da sola, no? Ok. Fallo anche appena ti svegli, anche diverse volte durante la giornata. Io, prossimo podcast, sappiatelo, comincerò dicendo che devo dimagrire. Io ho cominciato così e nel giro di pochissime settimane avevo perso i chili che avevo in più. C'è un libro molto bello, io l'ho letto in inglese, beatate Mary, ma si trova anche in italiano, si chiama You Can Heal Your Life di Louise L. Hay. Puoi guarire la tua vita. Quel libro mi ha cambiato la vita e credo possa essere utile a tutte. Mettiamo l'applauso?
Mettiamo l'applauso, aspetta che ce l'abbiamo l'applauso. Eccolo! Allora, peraltro, questo il titolo del libro lo postiamo poi nella descrizione della puntata, così se qualcuno vuole andare a leggerlo, ha tutti i riferimenti. Ma non ho capito qual è la frase che bisogna affermare. Che siamo pronti a perdere i chili? Questo sì. Dobbiamo dirci, io Giada sono pronta a perdere i chili di troppo.
Ma questa cosa me la disse anche una mia... collega che insomma lavora in televisione, molto bella, molto magra, ma una di quelle che gli studenti fai, no, non
molto
ride,
bella, molto stava, magra mi fa
è bellissima, ma poi magra fatta bene, quindi stava lì e io la vedo in pausa pranzo con un panino che sembrava la torre di Babele, non panino di Mac, di Mac insomma, con tutti gli hamburger, le salse, le cose, la Coca-Cola quella normale, quindi con quintali di zucchero, e la guardavo e dicevo, ma scusa, cioè un po' di... E lei mi fa, Giuliana, guarda che semplice.
Sì.
Tu devi mettere in testa che non ingrassi e stai tranquilla, non ingrassi. Allora, nel suo caso, madre natura, altro che non ingrassi. Però...
A me questa però mi sa un po' di quelle che dicono, io mangio e non ingrasso, ma devi vedere, ma mangio e non ingrasso. Ecco, per me
mangiava sul serio, io adesso insomma non so se ci sta ascoltando.
Cioè, abbiamo sbagliato tutto, però... quindi...
Come?
Abbiamo sbagliato tutto.
Ma non lo so, so solo che lei, no, ti ricordi il film Il Diavolo Veste Prada? Tu mangi i carboidrati e lei mangiava i carboidrati, beveva zuccheri, mangiava proteine, mangiava di tutto. Ed è ancora magrissima, bellissima, lavora in televisione, non credo che abbia tutto il tempo per fare palestra e quant'altro. Chapeau, però dobbiamo provare già da domani, da stasera.
Allora,
un po' di training autogeno.
Facciamo questa cosa che nasce così, in diretta, come questo podcast, quindi molto estemporanea. Ogni giorno sulla nostra pagina Instagram troverete me e Giuliana fare questa affermazione. E l'altra cosa che rilancio è: unitevi a noi in questo viaggio di quanti giorni? 28. 28 giorni dicono 28. Che sia l'abitudine corretta.
Esatto. Per okay. creare un cambiamento, esatto. Io vorrei chiudere con invece l'ultimo messaggio di Alessia, lo leggo perché, cioè, mi piace molto. Buttate la bilancia, e c'ha ragione. Pensarsi di continuo crea uno stress non indifferente che peggiora solo la situazione. Per dimagrire bisogna essere serene psicologicamente, ci vuole anche qualche mese, ma con un'alimentazione sana si torna in forma. Purtroppo bisogna veramente rinunciare a dolci, bibite, bla bla bla, è dura, ma ce la si fa, insomma, un minimo di buonsenso. Però sì, veramente buttiamo sta bilancia, perché francamente non se ne può più.
Va bene, buttiamo la bilancia, creiamo il nostro mantra quotidiano, unitevi a noi in questo mantra, quindi ci trovate sulla nostra pagina Instagram Mamme in Fuga, chiaramente anche sul canale Telegram Mamme in Fuga, ogni mercoledì live su YouTube e poi disponibile su tutte le piattaforme di streaming. Ma facciamolo insieme, perché spesso il cambiamento, quando i passi verso il cambiamento, se fatti insieme, funzionano meglio, si va tutti nella stessa direzione.
E ovviamente Zen, Madonna. Iniziamo Zen, finiamo, quindi, però devo dire, ripeto, mi piace molto questa nuova versione di Giada Pari. Allora Giada, grazie, diamo appuntamento a mercoledì prossimo, sempre alle 13, sempre su YouTube, Mamma in Fuga 00.
Ciao! Ciao.